Ampliamo un pochino il locale, andiamo a Firenze. Allora stiamo sul...
andiamo a Firenze, esatto, per la nostra ripresa siamo all'Extre a Firenze, centro per l'arte contemporanea, e vogliamo parlare di una mostra personale dedicata all'artista finlandese Salla Ticca, che è una delle videoartiste internazionali forse più interessanti degli ultimi anni. Se qualcuno con la memoria torna alla Biennale del 2001, curata dal mitico Harald Zeman, ricorderà senz'altro anche questo lavoro video di Salla Ticca, che si intitolava Lasso ed era un breve clip, diciamo così, durava veramente pochi minuti, dove una ragazzina, sulle note di un pezzo di Ennio Morricone per Sergio Leone, si avvicinava ad una casa, spiava dall'esterno attraverso un vetro e vedeva un ragazzo che si stava allenando con la corda, stava facendo i salti con la corda, una situazione assolutamente antispettacolare, che però veniva enfatizzata con una certa maestria dall'artista attraverso dei ralenti e l'uso di questa musica epica, e così da questo breve frammento di vita riusciva a rappresentare un momento folgorante, forse un turbamento legato a quell'età della vita.
Turbamento erotico?
Non lo so, no, sembrava qualcosa di più alto, ecco, ah, di meno
terreno, così,
di meno carnale, ecco, di quanto tu non voglia.
L'erotismo può essere molto alto.
Esatto, sì, però ho visto lo sguardo di Piero, mi riferivo a quello.
Ha turbato.
Ecco, certo, a sua volta mi ha turbato, esatto.
Salla Ticca, diciamo, c'è il sito, c'è proprio il suo sito, magari mentre ci ascoltano vanno anche a visitare il sito, sallaticca.com, Ticca YKKA.
Esatto.
Salla invece è scritto nome Salla, poi TYKKA.com. Questo è il sito. Chi abbiamo al telefono?
Abbiamo la curatrice di questa mostra personale, che è Marinella Paderni. Pronto, Marinella?
Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.
Allora, io ho detto così, ho provato a rievocare Lasso, che era l'opera che forse l'ha resa nota al pubblico internazionale. Ecco, il suo lavoro spesso ha incrociato il cinema, c'è una sorta di ibridazione forse in questa sua tensione visionaria a produrre qualcosa che stia tra la videoarte più pura, diciamo, intesa in senso stretto, e qualcosa invece che si avvicina al film. Non so se anche tu sei d'accordo. Ecco, ci puoi raccontare un po' com'è strutturato questo progetto, che presenta due video nuovi?
Beh, anzitutto il video Lasso, di cui prima hai parlato, lo hai illustrato ampiamente e anche molto bene. Effettivamente il turbamento è di tipo erotico. Concordo con Annalisa che il turbamento può, cioè l'erotismo può essere anche altamente intellettuale, e in quel primo video Salla Ticca esplorava proprio i turbamenti che ci sono da parte del femminile verso il maschile, quindi la sua era una riflessione sull'identità sessuale, sulla costruzione proprio anche dell'identità della donna passando dall'adolescenza all'età adulta. E come hai detto proprio tu giustamente, la riflessione di Salla Ticca dal punto di vista artistico è sulle immagini in movimento, quindi nello specifico indaga il rapporto tra arte, videoarte e cinema, e come le immagini, quando sono passate dalla rappresentazione delle immagini fisse, immobili, come poteva essere la pittura e poi la fotografia, sono diventate immagini appunto che si muovono e che quindi inducono delle proiezioni su di noi che sono di natura completamente diversa dalle immagini appunto immobili. Partendo appunto da questa grande arte che è il cinema, che è nata più di un secolo fa e che ha così influenzato il nostro immaginario, lavorando appunto sulle nostre proiezioni, lei ha voluto vedere come questo influisca sulla nostra crescita, cioè quindi come le immagini che noi vediamo al cinema fin da piccoli influiscono poi sulla nascita dei nostri desideri, sulle proiezioni che noi interiori, che poi rivolgiamo verso l'esterno, e soprattutto come queste giocano nella costruzione dell'identità. Quindi se il primo periodo di Salla è stato più nella ricerca, nell'esplorazione di questa identità femminile in relazione al maschile, Invece col progetto di Firenze, Sallaticca, perché ormai poi sono passati oltre 10 anni da quando ha partecipato alla Biennale del 2001, quindi quel ciclo si è concluso con la produzione poi di video successivi, e adesso invece a Firenze ha voluto mettere l'attenzione sempre sul tema dell'identità, ma più portandola al di fuori di sé, dell'esperienza anche autobiografica, portandola più a livello di cultura, di immaginario collettivo. E il titolo del progetto presentato a Firenze, che si chiama White Depths, tocca il tema della bellezza, della relazione tra natura e arte.
Ecco, a proposito proprio di questo passaggio tra una fase e l'altra, White Depths in fondo significa profondità bianche, no? E il fatto che si sottolinei che il suo lavoro indaga sulla bellezza mi ha fatto venire in mente che è la bellezza è sul pensiero romantico, che forse tramite la metamorfosi si potrebbe parlare addirittura di sublime, e che ha a che fare in fondo con le profondità e con una bellezza che si fa estremamente meravigliosa ma anche estremamente orrifica. Quindi è interessante vedere questo suo contemplare le cose ma poi metterle in movimento, quindi passare dal bello al sublime. Pensi che possa avere un senso questo tipo di visione?
Sì, assolutamente, lei tocca diversi temi della bellezza, perché quando io prima parlavo di bellezza non si intende la bellezza come canone estetico fine a se stesso, ma proprio tutte quelle invece dimensioni, cioè quelle realtà psicologiche che sono legate ad un'idea di bellezza più terribile, che viene proprio dalla cultura del romanticismo, quando al tempo si ricercava la bellezza come ideale di perfezione. Questo ideale di perfezione veniva ricercato anzitutto nella natura, perché la natura, se addomesticata giustamente dall'uomo per arrivare a questo fine di perfezione a cui anelava tutto il positivismo ottocentesco del tempo e in particolare il movimento romantico, avrebbe dimostrato una superiorità dell'uomo su tutto il mondo. Infatti nella mostra White Depths questo sublime è rappresentato da due video che vengono proiettati, uno che si chiama Victoria, che è dedicato allo sbocciare di una ninfea, e un altro video che si vedono in sequenza dal titolo As Above the Ground, che invece è dedicato ai cavalli lipiziani che vengono appunto allevati per poter allenarli nell'arte del dressage. Sia il dressage che queste ninfee, in realtà, che sembrano nello stesso video sembrano prodotti spontanei della natura, in realtà sono dei prodotti culturali, sono delle forzature che l'uomo ha fatto prima sulla ninfea, adattandola a una pianta di origine brasiliana che ai tempi della regina Vittoria, per questo porta il nome della regina a cui è stata dedicata, è una pianta che è stata forzata nei climi, negli ambienti rigidi, freddi del nord Europa, mentre i cavalli lipiziani che nascono da diversi esperimenti di ibridazione tra diverse razze di cavalli, i cavalli lipiziani sono stati allevati sin dall'impero asburgico, quindi dalla metà del XVI secolo, in quest'arte del dressage che sembra una danza che compie il cavallo, quando in realtà questa danza, si vede appunto nel video dell'artista, è frutto di enormi sforzi e di grosse costrizioni da parte a cui viene appunto sottoposto il cavallo.
Ti facevo un'altra domanda connessa proprio a questa deriva neoromantica che l'artista in qualche modo impone al suo lavoro, ma che si fa anche metafora di una tentativo di artificio neoromantico nei confronti di una società postmoderna che nega qualsiasi tipo di identità. E puoi vedere anche in lei questo tentativo di recepire un'identità dell'immagine dell'artista e del sistema dell'arte in genere?
Sì, lei, una frase che ha messo anche nel catalogo e che trovo molto interessante riguardo a questi due video che fanno parte poi di un progetto più ampio che si chiama White, che vedrà poi il nascere di altri due video, dove lei tocca altri aspetti di questo concetto di bellezza come il tentativo dell'uomo di dominio, di supremazia del mondo. Lei afferma: l'amore per la bellezza rende la gente intollerante. Ecco, io trovo che questo sia valido anche per quanto riguarda l'arte, anche per l'atteggiamento che si ha oggi nei confronti dell'arte contemporanea, perché noi ereditiamo secoli in cui appunto la bellezza era un ideale e il romanticismo è stato proprio l'apoteosi di questo ideale. E viviamo però un tempo dove questo ideale è stato, cioè, ha conosciuto poi un suo declino e soprattutto è stato superato da altre istanze, da altri valori che per noi sono molto più vicini, molto più pressanti rispetto alla nostra realtà, anche perché una riflessione importante di questo lavoro, che non è un lavoro, questa mostra di Sallatica non è una mostra sul concetto di bellezza appunto come valorizzazione della sua dimensione estetica, ma in realtà è un lavoro molto politico, molto culturale sul fatto di come questo ideale che noi abbiamo ereditato dal romanticismo ha portato poi alla formazione nel XX secolo dei totalitarismi, dei fascismi e dei nazismi, cioè tutto ciò che è perfetto e buono, è moralmente valido, tutto ciò che non è perfetto, quindi non è bello, è invece da negare, da allontanare e da eliminare.
Sì, credo che, intanto devo dire che andrò a studiare un po' l'erotismo.
Questi sono i ricordi che sono lontani.
Sì, infatti,
sono passati 10 anni.
Mi ricordavo una forte idealizzazione, in quel video, per quello che, vedendo lo sguardo di Piero, avevo cercato di correggerlo.
Ma in realtà l'artista ha voluto mettere entrambi, sia lo sguardo di Piero che il tuo.
Ed è questa la sua grandezza.
Il suo è l'Innocent Eye di Ruskin, secondo me.
Esatto.
No, stavo pensando, parlavamo della bellezza, come questo concetto abbia messo in crisi anche l'arte cosiddetta sacra, perché la Chiesa da un lato non riesce a dialogare con l'arte contemporanea, ma allo stesso tempo ciò che produce al suo interno, dichiarandosi fine al tema della bellezza, produce in realtà opere che difficilmente possono essere definite belle, anche secondo quei canoni a cui fanno riferimento. Ed è quindi un tema piuttosto critico, anche se può sembrare obsoleto. Volevo chiederti, per concludere, se secondo te si può ancora parlare oggi di videoarte, nel senso che forse questo termine rimanda a un tipo di linguaggio che in realtà è molto diverso da quello che viene prodotto effettivamente, che, come dicevamo all'inizio, è particolarmente ibridato anche con stilemi cinematografici. Secondo te è ancora un termine significativo o ormai riguarda un segmento storico?
Ma è una domanda ancora, secondo me è una questione ancora molto aperta a cui al momento non è possibile dare una risposta. Certo che questa ricerca di videoarte viene chiamata a livello internazionale già da qualche anno expanded cinema, cioè cinema espanso, proprio per far vedere come ormai i confini siano stati oltrepassati sia dal cinema verso l'arte che dall'arte verso, che dalla videoarte verso il cinema.
Certamente. Allora, Marinella, ti ringraziamo molto. Ricordiamo che la mostra è visibile fino all'11 settembre, quindi c'è ancora poco più di una settimana. È stata aperta prima dell'estate, quindi è ormai a fine stagione. Ricordiamo che all'Extre in contemporanea c'è anche la mostra personale di Marzia Migliora dal titolo Rada, curata da Arabella Natalini, quindi chi andrà avrà possibilità di vedere queste due artiste molto molto interessanti in parallelo. E a questo punto niente, invitiamo i nostri ascoltatori a seguire non solo la radio ma anche le nostre interviste su Andunet, cioè Undonet, dove ci saranno anche tutte le notizie relative a queste mostre. Marinella, ti ringraziamo, ricordiamo che c'è il catalogo, come tu hai detto, un catalogo pubblicato dall'Extre direttamente, se non sbaglio.
Sì, in collaborazione con Damiani Editore, che è di Bologna tra l'altro.
E quindi distribuito.
Sì, distribuito, sì, con un tuo testo e anche del critico critico Tom Morton.
Sì, che è il curatore della Hayward Gallery di Londra, dove Salla ha presentato il lavoro a dicembre del 2010.
Ciao Marinella.
Dobbiamo tagliare.
Ciao.
Grazie Marinella.
Ciao Marinella.
Ciao, grazie.
Ciao.